Newsline Sera.
Ore 18:44, ben trovati da Sandra Salvato, dalla redazione regionale di Controradio per questo ultimo appuntamento con l'informazione. Come dicevamo, riniziamo dalla campagna elettorale, ultime battute. Tra questa sera e domani ci sono anche le iniziative di chiusura della campagna per le regionali domenica e lunedì. Il Campo Largo non farà un'iniziativa unitaria, mentre domani arriva la Presidente del Consiglio Meloni. Una manifestazione è stata organizzata per contestarla, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Matteo Renzi: Italia Viva trova assurdo che non si faccia un'iniziativa unitaria con tutto il Campo Largo. Tutti insieme sì, ma fino ad un certo punto, se Campo Largo deve essere, ciascuno vuole andarsi a cercare i suoi voti da far pesare il giorno dopo le elezioni. E così stasera Gianni sarà al Teatro Cartiere Carrara con Elly Schlein, segretaria nazionale del PD. Contemporaneamente Bonelli e Fratoianni saranno alle murate a sostenere la lista di Alleanza Verdi Sinistra, mentre domani arriverà Conte a sostenere la lista del Movimento 5 Stelle. Sul versante del centrodestra invece il clou sarà domani sera in San Lorenzo, dove a sostegno di Alessandro Tommasi, insieme alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, ci saranno i due vice e leader degli altri partiti della coalizione, Lega e Forza Italia, Salvini e Tajani, con Lupi di Noi Moderati. Ad attenderli in Piazza Indipendenza una manifestazione che si preannuncia, a vedere le mobilitazioni di queste settimane, estremamente partecipata. Sarà una contestazione contro la Meloni, di recente denunciata alla Corte Penale Internazionale con l'accusa di complicità in genocidio per il sostegno del governo italiano a Israele nella guerra di Gaza da circa 50 accademici, giuristi e personalità pubbliche. Infine Antonella Bundu, Toscana Rossa, dunque Rifondazione, Potere al Popolo e Possibile, prima di raggiungere la manifestazione contro la Presidente del Consiglio, sarà ad un appuntamento per chiudere la sua campagna alle 19 al Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio. Scatta la mezzanotte di sabato il silenzio elettorale.
E a proposito delle regionali, la Toscana, dice Salvini, ha sempre visto il centro-sinistra vincente, quindi non è una sfida facile. Se vota tanta gente, ha detto, la partita è aperta; se vota poca gente, no. Così il ministro delle infrastrutture, rispondendo ai giornalisti a Siena che gli chiedevano che opinioni avesse in merito alle prossime elezioni regionali. A margine questo di un sopralluogo al cantiere Grosseto, la strada statale di Paganico, insieme ai rappresentanti di ANAS. Ma che cosa conta davvero in queste regionali? Ovviamente anche le preoccupazioni, anche preoccupazioni relative all'affluenza ce ne sono. Qualche dato: l'affluenza in Toscana è scesa dal 95,9% degli anni 70 al 48,28% del 2015, il dato più basso in assoluto di tutte le tornate elettorali, la prima volta con meno della metà degli elettori che si sono recati alle urne, 12 punti inferiore a quella del 2010. C'è un dato lievemente peggiore rispetto anche alle altre 6 regioni chiamate al voto nello stesso giorno. Nel 2020 invece, le ultime elezioni regionali, l'affluenza è stata pari al 62,6%. E come avete sentito, a 3 giorni dal voto per le regionali in Toscana, la destra arriva abbastanza compatta alla chiusura della campagna di Tommasi, mentre il centro-sinistra, insomma, si presenta un po' come un puzzle, in ordine sparso, con appuntamenti separati di Schlein, Renzi, Conte ed altri. Matteo Renzi ha prenotato per domani questa piazza Strozzi per la sua casa riformista, l'appuntamento alle 18:30. Noi lo abbiamo intervistato e abbiamo chiesto come e perché ha deciso di sostenere il candidato Gianni.
Ultime battute di questa campagna elettorale, torniamo un attimo indietro. Cosa ha spinto Italia Viva a sostenere il governatore uscente Gianni per un mandato bis in Toscana?
Il fatto che i Gianni con 2G, come si dice dalle nostre parti, Eugenio ha dimostrato nel corso dei suoi anni, prima al comune di Firenze e poi alla regione, di essere un amministratore vicino alla gente, sempre presente, come dice lui, e quindi ci è sembrato naturale e normale sostenere il suo secondo mandato. Nel primo mandato, in tanti passaggi siamo stati decisivi, spero che lo saremo anche nel secondo.
Ecco, durante la Leopolda, che si è conclusa da poco, lei ha detto che senza una componente riformista aggiuntiva si resta al 40% e non si cambia passo. A chi sta guardando? A chi pensa in questo caso?
Parliamoci chiaro, io ritengo Giorgia Meloni una leader molto brava a comunicare e totalmente incapace di governare. Il paese sta peggio di 3 anni fa. I lavoratori, gli operai, i pensionati, gli studenti stanno peggio di 3 anni fa. Perché questo? Perché non ci sono misure a favore dell'impresa, non ci sono misure a favore del lavoro, non ci sono misure a favore della cultura o della sanità. Allora, se questo è vero, bisogna cambiare passo. Per cambiare passo la sinistra c'è. Io non sono uno molto apprezzato nella sinistra estrema, come è noto e come sanno gli ascoltatori di Controradio. E tuttavia voglio dire agli ascoltatori di Controradio che quando metti insieme il PD della Schlein, che certo non è più il PD di Renzi, AVS e i 5 Stelle, a livello nazionale arrivi al 40, e col 40 si va vicino, ma non si vince. Vicino conta solo a bocce, si dice nella nostra città. Cosa significa? Significa che se vuoi vincere devi mettere insieme anche un po' di riformisti. Chi sono questi riformisti? In primis i sindaci, la società civile, il mondo del terzo settore, e naturalmente anche il pilastro è il mondo di Italia Viva, che non ha certo più il 40%, magari abbiamo il 2, il 3, il 4%, ma questa percentuale è fondamentale per creare la base su cui investire per casa riformista. Italia Viva e poi successivamente sindaci, amministratori e società civile.
Ecco, ha menzionato il Movimento 5 Stelle. Resistono, lei lo sa bene, alcune divergenze forti con il PD in questa coalizione, una su tutte l'aeroporto. Questo secondo lei fa apparire il campo largo meno stabile, meno credibile sulla lunga distanza?
Ora bisogna essere onesti intellettualmente. Sull'aeroporto non c'è solo il Movimento 5 Stelle che c'ha dei dubbi, perché comunque i miei amici del PD della Piana ci hanno fatto una capa tanta su quello, e contemporaneamente AVS. Quindi l'aeroporto è un tema che divide. Per me è una follia che l'aeroporto divida, perché se lei immagina che ci sono decine di voli che vanno sulla testa dei cittadini di Quaracchi o di Peretola, questa è veramente un'assurdità, pensando che la pista parallela potrebbe risolvere ogni problema. Però non sono quelli del Movimento 5 Stelle a causare il problema e il dibattito che è già dentro il PD ormai da 30 anni, e contemporaneamente, le dico, non sono nemmeno decisivi, perché ormai le decisioni sono prese, quindi è molta fuffa mediatica. Poi comunque la dico così: chi vuole una sinistra più estremista che non vuole l'aeroporto, voti pure AVS, PD o 5 Stelle. Ma chi vuole una sinistra concreta, riformista, di buon senso, voti noi.
Un'ultima domanda programmatica: in che modo Italia Viva e la Casa Riformista intendono influenzare il programma regionale con l'eventuale conferma di Gianni?
Per me oggi la priorità delle priorità è la condizione di vita dei toscani. E non è solo dei toscani, perché in Toscana, ma degli italiani. Si sta allargando la forbice tra i ricchi e i poveri, tra chi ha e chi non ha, tra l'élite, magari senza qualità, e il ceto medio che ne fa più. La gente se ne sta andando dall'Italia, 191.000 persone che hanno lasciato il paese. Allora la priorità è mettere in condizione gli italiani, e quindi qui i toscani, di avere una sanità e dei servizi di livello, di avere delle infrastrutture che funzionano e soprattutto di migliorare la propria condizione economica. E siamo gli unici ad avere il coraggio di andare in piazza, perché domani viene la Meloni a Firenze. La Meloni Firenze l'ha vista in cartolina, dopo 3 anni viene a Firenze per fare campagna elettorale, perché non le basta Palazzo Chigi, vuole il Quirinale, vuole prendersi anche la Toscana, viene in piazza San Lorenzo e tutti zitti. Io ho visto che gli altri, nessuno aveva il coraggio di prendere la piazza, chiamato i Gianni, abbiamo messo su in 448 una piazza, piazza Strozzi. Mi auguro che siano tanti gli elettori del centro-sinistra, anche quelli che votano Casa Riformista, ma non necessariamente che votano Casa Riformista, che domani alle 18 vengono in piazza Strozzi e non lasciano le piazze di Firenze alla Meloni, Salvini e Tajani.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E adesso ci portiamo a Prato. Questa mattina Marta Logli, capolista del PD, ha trovato davanti alla porta di casa un volantino con frasi ingiuriose e sessiste, un gesto vile e inaccettabile che offende non solo Marta ma tutte e tutti noi. Così Marco Biagioni, segretario del PD di Prato. Purtroppo non è la prima volta, ha detto, che Marta subisce attacchi di questo tipo. In passato davanti alla sua abitazione erano stati lanciati petardi nel cuore della notte, altre volte sono state gridate frasi sessiste
razziste e offensive. Ogni episodio rappresenta un tentativo di intimidazione che non può essere tollerato. Per Biagioni questi attacchi hanno un obiettivo preciso: vogliono intimidire quelle donne che si impegnano in politica con coraggio e passione, vogliono farle sentire sole e vulnerabili, vogliono costringerle al silenzio. Non ci riusciranno. Marta continuerà il suo impegno con ancora più determinazione e noi saremo sempre al suo fianco. Una reazione ovviamente arrivata anche dal presidente della Toscana, Eugenio Giani: quanto accaduto a Marta Lolli, capolista del PD, è un gesto vile e intollerabile, sottolinea sui social il presidente. Un volantino con frasi sessiste e offensive davanti alla porta di casa non è solo un attacco personale, ma un'offesa a tutte le donne che ogni giorno scelgono di impegnarsi con coraggio nella vita pubblica, nella politica e nelle istituzioni. In ultimo anche solidarietà a Marta Lolli dalla senatrice del PD Valeria Valente, che su X scrive: la violenza contro le donne non è mai un fatto privato, è un attacco alla libertà, alla democrazia, al diritto di partecipare alla vita pubblica senza paura e prevaricazione. E adesso la cronaca. La Federazione Anarchica Livornese, in una nota, esprime piena solidarietà ai due fermati durante le cariche di polizia nel corso delle contestazioni e ne chiede la piena libertà e il proscioglimento da ogni accusa, e sostiene che i due arresti sono il prezzo pagato dal prefetto per la nomina a commissario straordinario per la darsi in Europa. Salvini e il suo drappello di ministri, si legge nella stessa nota, hanno provato a fare una spedizione punitiva contro il sentimento ribelle e libertario di una città della sua classe operaia che in queste settimane ha dimostrato un avanzato livello di lotta e consapevolezza. Scioperi generali, manifestazioni, blocchi di carichi militari in porto hanno portato nelle strade una nuova fiducia nella forza dell'azione collettiva. Continuiamo rimanendo uniti e solidali. Continuiamo la lotta. Questo a riguardo naturalmente alla presenza di Salvini, che era arrivato nella città labronica proprio per a sostegno, diciamo, delle attività della Lega ai fini anche, diciamo, di questa conquista progressiva della Toscana. E in questo braccio di ferro Salvini non nega, anzi lo dice a chiare lettere: domani sono felice di tornare a Livorno per un sopralluogo al porto, mentre infatti c'è chi fa guerriglia, lancia bombe, carte, finisce poliziotti e carabinieri. Noi abbiamo investito, dice, più di mezzo miliardo solo per la darsi in Europa, a cui si aggiungono circa 300 milioni di investimenti per altri interventi programmati per il porto. Noi portiamo lavoro e ricchezza, altri portano scontri e problemi. E poi aggiunto che, a proposito di sicurezza, lo sgombero dell'ex caserma occupata è un obiettivo mio e della Lega. È vergognoso che i livornesi siano da anni ostaggio di gente che vive nell'illegalità e semina odio. E adesso cambiamo decisamente argomento, passiamo a parlare di Gaza. La Toscana è tornata in piazza nelle scorse ore con presidi e cortei spontanei dopo la notizia dell'abbordaggio da parte di Israele in acque internazionali delle barche della seconda flottiglia dirette verso Gaza. Di nuovo manifestazioni spontanee autoconvocate, come è avvenuto la sera del blocco della Global Sumud il 1 ottobre scorso, e a bordo di questa anche la toscana Margherita Cioppi, che è partita sull'imbarcazione Karma, rientrata in Italia dopo essere stata intercettata nelle acque internazionali, arrestata e conseguentemente espulsa dal governo israeliano. Una spedizione umanitaria che l'attivista marinaia ha descritto nei suoi momenti salienti ai rappresentanti istituzionali di Barberino Tavernelle, suo comune di origine, che l'ha riabbracciata nei giorni scorsi e che la vedrà comunque protagonista di un incontro con il pubblico il prossimo 20 ottobre presso la biblioteca. Chiara Brilli l'ha intervistata, sentiamo un passaggio della testimonianza che abbiamo raccolto.
Il momento dell'identificazione, quindi da quando siamo sbarcati al porto di Ashdod, abbiamo vissuto un'esperienza estremamente militarizzata, un esercito intero pronto a sbeffeggiare 461 attivisti e attiviste, negando loro qualsiasi diritto. Tra tutte queste persone una sola è riuscita a contattare il proprio avvocato via telefono, che è un diritto sancito, insomma, non è niente di che. Non ci davano acqua da bere, anzi quando la chiedevamo le soldatesse con un'aria estremamente provocatoria prendevano le bottigliette e le svuotavano ai loro piedi. La grande forza condivisa è stata quella di essere tutte insieme e tutti insieme. C'erano due bracci della prigione di alta sicurezza in cui erano rinchiusi tutti gli attivisti della flottiglia, uomini da una parte e donne dall'altra. E questo il momento in cui siamo arrivate nel cortile del carcere, in cui campeggiava una foto enorme di Gaza in macerie con la popolazione palestinese che veniva sfollata, e una scritta in arabo che riportava la nuova Gaza e sotto la bandiera israeliana. Lì ci hanno intimato di fare silenzio, ma le 145 donne che erano nel braccio con me si sono messe a cantare a bocca chiusa "Bella ciao", praticamente un coro di bocche chiuse, e questo ha scatenato in qualche modo una grande irritazione verso dell'esercito israeliano, che non sapeva più chi fosse la persona, non poteva vedere chi era a emettere quei suoni. Le cose grandi si fanno solo insieme, e noi solo insieme, insieme a tutta la popolazione a terra, insieme alla società civile, siamo riusciti a superare quei giorni e siamo riusciti a tornare a terra per dire che la flottiglia non è la fine, la flottiglia è l'inizio.
Sentiamo il dovere di intervenire a nome di tutti quei padri, di tutte quelle madri che non ritengono l'occupazione dell'istituto una situazione preoccupante, ma al contrario la considerano un'occasione di confronto e crescita per i nostri figli e per le nostre figlie, da valorizzare e da sostenere. È uno stralcio della lettera a sostegno dell'occupazione del liceo Fiorentino Machiavelli in risposta a quella diffusa dai rappresentanti dei genitori d'istituto. Marco Zanchetta, uno dei genitori promotori della risposta, lo abbiamo intervistato.
Peraltro altre firme continuano ad aggiungersi via via. La reazione è nata da 5-6 di nostri genitori del Machiavelli Caponi, dopo aver letto la lettera di cui tu hai appena parlato, dei rappresentanti d'istituto, conseguente all'inizio dell'occupazione, una lettera che era tutta incentrata sulla illegittimità dell'occupazione, sulle responsabilità penali conseguenti all'occupazione e quindi sulla consueta argomentazione "la libertà mia finisce dove inizia la libertà altrui", e un po' di genitori hanno cominciato, poi altri hanno seguito, con l'idea di presentare un po' un punto di vista diverso, una prospettiva diversa, un gesto di attenzione, di solidarietà ai ragazzi. Nel momento in cui i ragazzi ci stanno dicendo che per loro la libertà altrui non è solo quella del loro istituto, della loro città, ma anche quella dei loro coetanei in Palestina in primis, ma insomma comunque nel dove ovunque ci sia una sofferenza, una condizione di minaccia del benessere, della salute, cerchiamo di, appunto, come dice la lettera, di affiancarli, di sostenerli, di guardare nella loro stessa direzione. Se ci dicono che il mondo che gli abbiamo costruito forse non è così bello come noi pensiamo che sia, ecco, cerchiamo di stargli vicino, è un po' questa è l'idea. Cerchiamo di guardarli da fuori e lasciare il loro spazio, proprio in cui probabilmente in molti casi non ci vogliono nemmeno.
Festival della Transizione Ecologica 2025. 3 giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Fabbriche Europa, mercoledì al Museo Sant'Orsola le performance di Blanca Loverde, Lupa Maimone, Poliana Lima, Teodora Grano. Giovedì a Park video installazione di Jenny Petrotta e al Teatro Florida azioni fuori posto con Rimaie sullo scioglimento dei ghiacciai. Venerdì al Teatro del Maggio nuovo balletto di Toscana in Sisifo Felice di Philippe Kratz e Pablo Girolami. 8 danzatori in un viaggio fisico e visionario nel quale il corpo diventa paesaggio. Gesto esistenza. Info fabbricheuropa.net. Prevendite Ticket One.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Samuele Michelagnoli.
Ci conosciamo. Sono Andrea Vannucci. In questa città ho fatto l'assessore allo sport, al sociale, alla casa, alle tradizioni popolari. Mi ricandido per il consiglio regionale per proseguire le battaglie di questi anni e raggiungere insieme nuovi traguardi, come le leggi innovative approvate, tra cui lo psicologo di base, la guardia medica pediatrica, il fine vita medicalmente assistito e il salario minimo. Misure come nidi e libri gratis. Per una Toscana attenta ai bisogni delle persone e capace di guardare al futuro, il 12 e 13 ottobre scegli Firenze, fai una X accanto al mio nome, Andrea Vannucci, numero 2 della lista del PD.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Oh, ma insomma, tra poco c'è da votare per la regione.
No, guarda, non me lo dire, anche stavolta toccherà votare in meno peggio.
Ma hanno detto è candidato Lorenzo Falchi.
Che Falchi? Il sindaco di Sesto?
Sì, i suoi stessi sono contenti, dice che le promesse l'ha mantenute.
Sì, ora stai a vedere che mi tocca votare un politico che mantiene le promesse. Sono mia abituata.
Magari stavolta un toccaturassi in naso.
Però, quasi quasi.
Il 12 e 13 ottobre alle elezioni vota Alleanza Verdi e Sinistra e fai una X su Lorenzo Falchi. Puoi farla a Firenze e nei comuni della Piana.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Jacopo Madau.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunita e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Est e Firenze Ovest. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fidilì in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. In direzione Firenze, code tra Montelupo e Ginestra e code a tratti tra l'Astra e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla nuova rete tranviaria. In via di Villa Magna, restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Ecco, ci eravamo lasciati con l'occupazione del liceo Machiavelli Caponi di Firenze e per dovere di cronaca è giusto dire che si è chiusa questa mobilitazione che aveva coinvolto i due plessi Rinuccini e Frescobaldi. Gli studenti, dopo un lungo confronto interno e un incontro con i docenti, i genitori e il dirigente scolastico, hanno deciso davvero di mettere fine alla protesta iniziata in solidarietà con la popolazione palestinese, insomma Gazawa. Tutto questo, la decisione insomma è arrivata dopo tre assemblee studentesche e si sono svolte ieri, nelle quali è stata discussa la richiesta della scuola di interrompere l'occupazione e tornare così alla normale attività didattica. E questa occupazione però ha costretto in qualche modo la commissione elettorale circondariale a disporre il trasferimento delle sezioni elettorali per tempo dai locali della scuola dell'istituto Pascoli di Viale Don Minzoni ai ai locali della scuola primaria Enrico Scapponi in viale Matteotti e anche delle sezioni dei locali del liceo appunto Machiavelli di via Santo Spirito, ai locali della scuola secondaria Machiavelli in via Cardatori 3. La decisione si è resa necessaria dopo l'occupazione di questi due edifici, è scritto in una nota di Palazzo Vecchio, e così i locali scelti risultano idonei ad assicurare di esercitare il diritto di voto anche agli elettori che non sono in grado di camminare. Cambiamo, voltiamo pagina, si parla di futuro, di partecipazione dei lavoratori in questo futuro che li vede sinergicamente legati alle imprese dei quali insomma sono dipendenti. Verso il futuro, la partecipazione dei lavoratori è proprio il titolo dell'incontro organizzato da Uncisl Firenze Prato e Camera di Commercio di Firenze in programma nell'auditorium della Camera di Commercio in Piazza Mentana venerdì. Alle 9. Al centro del confronto la recente legge che disciplina per la prima volta in Italia la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, attuando l'articolo 46 della Costituzione. Sentiamo il segretario generale UST CISL Firenze Prato, Fabio Franchi.
È un passaggio molto importante, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo. Siamo schiacciati tra dazi, autoprotezione dei mercati, guerre da autocrati che mettono in discussione la democrazia. Noi crediamo che il patto della responsabilità, sollevato da sempre il pensiero della CISL, sia l'elemento per far fronte a questo periodo complicato. Questa legge di fatto mette al centro il rapporto e la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa. Sì, quello è un pezzo assolutamente importante, perché beneficerà anche di una defiscalizzazione di questa possibilità, però c'è anche una partecipazione consultiva, c'è una partecipazione organizzativa, costruire commissioni dove i lavoratori insieme ai datori di lavoro potranno definire, che so, i bisogni di un processo nuovo di lavoro, oppure i bisogni di assumere e di rispettare la disabilità all'interno delle imprese, o il welfare, o la sicurezza. C'è un ruolo diverso che viene consegnato e condiviso tra datori di lavoro e lavoratori. Come si comporteranno i datori di lavoro? Questa è una bella sfida, però datori di lavoro illuminati, datori di lavoro che hanno a cuore anche il futuro della propria impresa, non possono che pensare al bene comune, e il bene comune lo si fa condividendo le azioni.
Sui lavoratori c'è però forte preoccupazione per le vicende delle lavoratrici, dei lavoratori appunto di Gida, la società che gestisce i depuratori di Prato, di Montemurlo e della Vallata. Il passaggio delle quote di Gida da Alia a Publiacqua sarebbe dovuto avvenire entro lo scorso 28 settembre, ma nulla è successo, neppure questa volta dopo il primo rinvio rispetto alla scadenza dello scorso giugno, così la CGL e la FPCGL Pistoia di Prato. E poi una nota arriva anche dalla UIL che chiede subito un osservatorio regionale della Toscana sugli infortuni sul lavoro per intervenire in modo più specifico sulle criticità, e serve aumentare, dicono, urgentemente il numero di ispettori. Lo afferma Paolo Fantappiè, che è segretario generale della UIL Toscana, commentando i dati presentati dall'osservatorio Vega sulla sicurezza sul lavoro, che evidenziano delle criticità purtroppo ancora presenti in Toscana.
Tra i libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE più 2021-2027.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Casini.
Sono Francesco Casini. Dopo l'esperienza di sindaco di Bagnaripoli del Consiglio Comunale di Firenze, sono pronto per una nuova sfida. Mi candido al Consiglio regionale della Toscana con la lista Gianni Presidente Casa Riformista. Con il Viola Park abbiamo dimostrato che nulla è impossibile quando c'è determinazione. Lo stesso impegno serve alla Toscana su sanità, sicurezza, lavoro e sviluppo, opportunità per i giovani. Sfide che si possono vincere solo con il coraggio di fare bene e fare davvero per la Toscana.
Il 12 e 13 ottobre a Firenze e provincia vota Francesco Casini, lista Gianni Presidente Casa Riformista.
Sono un babbo fiorentino, un avvocato e cittadino che ama profondamente la sua città. Da oltre 20 anni sono attivo nel terzo settore. Sono capogruppo per il Movimento 5 Stelle con circa 600 atti presentati in Consiglio Comunale. Un'esperienza che mi ha fatto crescere e che oggi mi spinge ad affrontare una nuova sfida. Portare questo impegno anche in Regione Toscana, con la stessa passione e concretezza. Il 12 e 13 ottobre vota Movimento 5 Stelle e fai la X su Lorenzo Masi. Buon voto a tutti. Messaggio elettorale a pagamento, soggetto committente Lorenzo Masi.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua. Controradio.
Adesso parliamo di Rosa Volpe, che è la nuova procuratrice di Firenze. Ha 65 anni, è originaria di Giffoni, Sei Casali, in provincia di Salerno, ed è magistrata dal 1986. Riservata, considerata rigorosa e tenace, Volpe è nota per il suo approccio concreto e per l'attenzione alle vittime. La prima donna a guidare la procura fiorentina. Sentiamo Giorgio Bernardini.
Da giovane PM a Salerno riuscì a far condannare all'ergastolo Danilo Restivo, l'assassino di Elisa Claps, uccisa e nascosta per anni nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Rosa Volpe è la nuova procuratrice di Firenze. È la prima volta che una donna dirige questo ufficio nel capoluogo toscano. La decisione è arrivata dal Consiglio Superiore della Magistratura, che l'ha preferita, con 18 voti contro 13, all'altro candidato, il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori. Volpe è attualmente procuratrice generale a Salerno ed è considerata una delle magistrate più autorevoli e rispettate d'Italia. La sua carriera si è sviluppata tra inchieste sulla criminalità organizzata, corruzione e femminicidi, e l'ha portata a occuparsi di alcuni dei casi più complessi degli ultimi 20 anni. Alla direzione distrettuale antimafia di Napoli ha coordinato indagini cruciali contro i clan della Camorra, seguendo da vicino la collaborazione del boss Raffaele Imperiale, figura chiave del narcotraffico internazionale. Nel suo percorso ha affrontato vicende di riciclaggio, politica e sanità e ha contribuito al recupero di 2 Van Gogh rubati ad Amsterdam nel 2002, ritrovati grazie a un'inchiesta coordinata con la procura di Napoli. Fu inoltre lei, come detto, a ottenere la condanna definitiva del killer di Elisa Claps. Descritta dai colleghi come una magistrata riservata, metodica e determinata, dovrà occuparsi di un ufficio strategico impegnato su indagini delicate, dai presunti mandanti delle stragi di mafia alle inchieste sulla criminalità orientale nel distretto pratese.
E adesso una notizia di cultura: il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e Donne in Nero Prato organizzano Davanti agli occhi di tutti per oggi, giovedì 9 ottobre, a partire dalle 18:30 presso la Sala Cinema Centro Pecci di Prato. Sentiamo Vittoria Ciolini, Donne in Nero Prato.
Sta all'interno del format Dispacci, che è del Centro Pecci, che è un format dove si parla del contemporaneo con il linguaggio delle arti. E secondo, perché praticamente è un movimento, il movimento delle donne in nero è un movimento che è nato alla fine dell'88 e aveva già avuto radici all'interno della città di Prato negli anni 92 dopo la guerra del Golfo e nel 2014, e praticamente questa volta è rinato perché è nato in una maniera molto spontanea, perché è nato così, semplicemente da un'amica che lo dice a un'amica e così via, e in 5 donne abbiamo messo su in pochi giorni, in una settimana, un ciclo di presidi all'interno delle piazze del centro di Prato. A questi nostri desideri, a queste nostre necessità di protestare, si sono unite subito circa una settantina di donne di tutti i tipi, e amiche, conoscenti, persone anche che nessuna di noi aveva, donne che nessuna di noi aveva ancora mai visto.
E alle 19:17 ci riportiamo sul discorso anche di Rosa Volpe, della nuova procuratrice di Firenze, perché dobbiamo legare, no, questo profilo nuovo anche ai problemi del territorio, in primis a quelli di Prato, che sembrano molto spesso legati alla mafia. E per questo abbiamo con noi in diretta il presidente della Fondazione Caponnetto, una voce insomma molto conosciuta a Controradio, che è Salvatore Calleri. Buonasera.
Buonasera amici di Controradio.
Allora, buonasera Salvatore. Intanto non so se ha sentito il servizio del nostro Giorgio Bernardini che insomma profilava in qualche modo Rosa Volpe, la descriveva come riservata, considerata rigorosa e tenace. La conosce? Cosa può dire su di lei?
Non la conosco personalmente, spero che la conoscerò presto, e ha un ottimo curriculum.
Sì,
quindi,
sì, in effetti.
Firenze è una città difficile. La fondazione sarà al suo fianco.
Come sempre nelle battaglie, sì, che portate avanti ormai da tanti anni. Una cosa importante, in particolare pensando a Prato, come dicevo prima, la commissione parlamentare antimafia è stata proprio sul territorio in questo complicatissimo 2025. Credo che lei sia stato presente e in virtù di queste regionali, cosa pensa possa fare la politica rispetto a questo tema che insomma è una piaga importante del territorio?
Innanzitutto deve avere la consapevolezza che la mafia c'è, soprattutto a Prato, ma non solo a Prato, c'è in tutta la Toscana, e diciamo che i tre candidati regionali alla presidenza, la consapevolezza, anche visto la risposta data ieri in televisione, ce l'hanno, ognuno con le proprie specificità. Però non c'è stata la stessa attenzione da molti candidati singoli. La parola mafia l'ho sentita pochissimo, con alcune eccezioni, ma l'ho sentita davvero poco.
Ma secondo lei questo a cosa si deve? Alla paura di rovinare la reputazione del territorio, piuttosto che la paura di altre cose che non so intuire in questo momento?
Allora, la paura di rovinare la reputazione del territorio, ed è un luogo comune che è meglio evitare, perché c'è questa paura, ma è sbagliato, perché così il territorio si rovina definitivamente se non se ne parla. Quella che poi io chiamo spesso automertà, ossia la paura di cui prima non ti fa affrontare la materia pensando che riguardi gli altri territori e non il tuo. O il pensiero dell'ex Isola Felice, dell'Isola Felice, invece oramai siamo un'ex Isola Felice. Poi c'è una guerra di mafia in corso nel triangolo Firenze Prato Smannolo, la guerra delle grucce che ha portato a morti, che riguarda 4-5 stati esteri oltre all'Italia. Voglio dire, è una situazione molto delicata che il nuovo procuratore si troverà di fronte, in sinergia, spero, con il procuratore di Prato, Tescaroli.
Prato, dove tra l'altro appunto lo stesso Tescaroli aveva avanzato, se non sbaglio, la richiesta di una DDA. Lei come la,
sì,
come
una
la giudica?
Una sezione distaccata della DDA.
Esatto. Come la giudica questa?
Io sono favorevole a questa ipotesi perché permetterebbe una maggiore sinergia fra Firenze e Prato.
Questo sarebbe importante, no? Perché unirebbe, sì, le forze, probabilmente.
No, darebbe una visione di insieme. Le forze sono già unite. Però, siccome Prato è sempre stato un mondo a sé, ora noi abbiamo Tescaroli che viene dalla DDA di Firenze. Alcune cose sono a cavallo fra Prato e Firenze. Allora, una sezione distaccata che non sarebbe la sostituzione di Firenze, ma permetterebbe una maggiore sinergia.
Questo sarebbe davvero molto importante, come ha detto lei. Riportandoci invece sul fronte del voto, ci possono essere dei pericoli, non lo so, di condizionare questo voto in qualche modo, di entrare, come sempre abbiamo sentito?
Assolutamente sì, per la prima volta anche in Toscana. Ricordiamoci che il 14 agosto il procuratore uscente, in un'intervista fatta, mi sembra, a Repubblica, ha detto che questo rischio c'era, ha detto in modo tecnico giuridico, ma questo rischio c'era per il procuratore precedente a Firenze. E c'è a Prato che questo rischio c'è, per ovvi motivi storici, eccetera. Io sto monitorando tutte le dichiarazioni dei candidati di Prato, perché è importante leggerle, e vedremo i comportamenti successivi.
Ecco, credo che il prossimo passo da fare sia, lei lo ha sempre fatto in generale con la fondazione, di formare la classe dirigente per essere diciamo pronta a contrastare questo fenomeno, quindi credo che d'ora in poi come dire, la mafia debba essere considerata uno dei temi all'ordine del giorno di tutte le politiche a tutti i livelli, insomma.
Assolutamente sì.
Bene, ringraziamo davvero per questo prezioso contributo Salvatore Calleri.
Grazie,
presidente,
voi,
della Fondazione Caponnetti, e a risentirci. E adesso andiamo avanti con altre notizie, in particolare dobbiamo avvicinarci anche alla periferia di Firenze, di Scandicci in particolare, da cui tra l'altro arriva la nostra Giustina Terenzi, che sarà felice di sapere che proprio a Scandicci, Scandicci diventa l'hub sperimentale di una rete di parcheggi urbani di prossimità, diffusi e sicuri per le biciclette, che insomma è composto da un primo gruppo di 10 biclo, si chiamano, che sono degli speciali bike box dotati di controllo accessi digitale. Nasce insomma sostanzialmente da una idea della cooperativa Biclo a supporto della mobilità sostenibile, della transizione ecologica, dello sviluppo di città sempre più smart, come vorrebbe tra l'altro anche la nostra agenda 2020-2030 a livello proprio su scala territoriale. Allora, per parlare di questa nuova idea e questo nuovo progetto abbiamo in linea Andrea Brunetti, che è il vicepresidente della cooperativa Biclo. Buonasera.
Buonasera.
Allora, io ho brevemente introdotto il progetto, però volevo capire insieme a lei di che cosa si parla, soprattutto se l'obiettivo principale è A, farsi rubare meno le biciclette, B, trasformare magari Firenze e prima cintura collinare o prima periferia in una sorta di Amsterdam o giù di lì, insomma, quale delle due, o se ci sono invece anche altri più importanti obiettivi?
Allora, partiamo da obiettivi semplici, quindi sicuramente ridurre i furti, i vandalismi alle biciclette di proprietà, quindi questo è il primo obiettivo. Pensare di trasformare Firenze in Amsterdam è piuttosto ambizioso, almeno dal punto di vista ciclistico. Però chiaramente incentivare la mobilità ciclabile è il nostro obiettivo.
Ecco, proprio fisicamente come si realizza questo bike box? Di che cosa parliamo?
I bike box sono delle strutture da 6 posti bici, ci si registra attraverso l'app, si apre il box attraverso l'app, si paga attraverso l'app, quindi è tutto automatizzato il servizio. E, si parcheggia la bici e quindi la bici non verrà rubata.
Ma si accede come? Tramite applicazione, naturalmente.
Abbiamo sviluppato la nostra applicazione, il nostro sistema di apertura, e quindi sì, è tutto automatizzato e attraverso l'app si può fare tutto, ovviamente anche geolocalizzare le postazioni dei box, sapere se ci sono postazioni libere, e quindi parcheggiare, si paga successivamente quando si va a ritirare la bicicletta. Abbiamo lanciato una tariffa promozionale di 10 centesimi l'ora, perché appunto è un servizio che non si conosce, vogliamo promuoverlo, farlo conoscere, far capire alle persone che lì dentro le biciclette stanno al sicuro, e poi dopo struttureremo delle tariffazioni ad hoc nei prossimi mesi.
Ecco, ma di che, diciamo, rincari si parla?
No, più che rincari vorremmo andare incontro alle varie esigenze dei cittadini, quindi a Scandicci abbiamo strutturato 10 postazioni che intercettano vari bisogni, da coloro che prendono la tranvia oppure scendono dalla tranvia e quindi hanno bisogno di una bici per fare magari l'ultimo miglio, oppure lasciano la bici e poi vanno verso Firenze, davanti a Rastignuso ad esempio, quindi una scuola, la piazza del mercato, quindi intercettiamo vari bisogni. In questi primi tre mesi valuteremo e verificheremo insieme agli utenti quali sono i bisogni, quindi ho bisogno di un posto sicuro davanti a casa, lo sto utilizzando la notte, oppure vado al lavoro e quindi ho bisogno di un posto sicuro per il parcheggio della bici durante il giorno, oppure un utilizzo occasionale, e verificheremo. E poi insieme agli utenti, dato che siamo una cooperativa, struttureremo insieme a loro una tariffazione ad hoc.
Insomma, mi sembra, oltre che un servizio, un bel esempio di partecipazione orizzontale per rendere la nostra città sempre più vivibile, e questo magari è un invito anche a lasciare la macchina a casa e a prendere le due ruote.
Grazie. Sì, pensiamo che se c'è una trasformazione sociale, questo va fatto insieme. Da soli si può pensare un servizio, fino ad ora l'abbiamo pensato, adesso questo servizio è vero, vogliamo ovviamente espanderlo. Non vogliamo rimanere soltanto a Scandicci, però Scandicci è un test importante, e quindi insieme ai cittadini di Scandicci, ma anche di Firenze e chiunque utilizzerà il servizio, costruiremo poi il futuro della nostra cooperativa e dell'impatto che potrà avere sul territorio.
Prima di lasciarci, una data, quando parte questo biclò?
Entro fine mese le 10 postazioni saranno attive.
Benissimo, grazie davvero ad Andrea Brunetti, vicepresidente della cooperativa Biclò. Eccoci qua, le previsioni del tempo: domani sarà sereno, poco nuvoloso, velature, nubi basse e locali banchi di nebbia nella prima parte della mattina, e venti deboli nord-orientali, mari poco mossi, le temperature quasi stazionarie. È davvero tutto per questa sera alle 19.29. Sandra Salvato vi ringrazia per l'ascolto, ringrazio anche Giustina Terenzi per la regia. A voi tutti, un buon proseguimento di serata.